On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road quest'oggi vi porta in Brasile. Meglio, vi porta nel Brasile che abbiamo visitato e che visiteremo con gli ascoltatori di Radio Popolare. Con un gruppo di ascoltatori siamo stati in Brasile lo scorso maggio. Il Brasile è un mondo e quindi è opportuno mettere i puntini sulle i. Siamo stati nel nord-est brasiliano, a Salvador de Bahia e poi nel Maranhão, una scheggia di Brasile che inizia dove terminano le ultime propaggini della foresta amazzonica. Ci torniamo a settembre e ad accompagnarvi in questo viaggio ci sarà la nostra Monica Paes. Sarete quindi accompagnati da una brasiliana doc, anzi due, perché a Salvador ai viaggiatori si aggregherà anche la mitica Miriam Silva. Lo so, la data è molto prossima, si parte il 10 settembre, ma vi assicuro, spalleggiato da chi ha fatto questo viaggio lo scorso maggio, che questo rischia di essere il grande viaggio della vostra vita. Facciamo un rewind e torniamo proprio al maggio scorso, sfogliando qualche pagina del diario di quel viaggio. Il nostro racconto inizia nel Maranhão, anche se a settembre ci si andrà dopo una settimana a Salvador de Bahia. La nostra scoperta del Maranhão inizia a São Luís, la capitale. La musica che abbiamo in sottofondo è di Rogério do Maranhão. In verità lui si chiamerebbe Rogério do Maranhão, con la, per quanto riguarda il modo in cui lo si scrive, con la I normale, ma per tutti è Rogério do Maranhão con la Y. Le lettere Y e la U di Do o Du se le è aggiunte da solo perché, dice lui, sono una sorta di antenna in grado di captare suoni. Perlomeno questo mi aveva detto lui anni fa. Me lo aveva spiegato mentre sorseggiava un bicchiere di Guaraná Jesus, una bevanda dallo spiccato sapore di cannella e dal colore rosato, inventato nel 1920 da un farmacista di nome Jesus Norberto Gomes. Autore di tre libri e di decine di CD, Rogério mi aveva ricevuto nella scuola dove insegna musica a 350 tra bambini e adolescenti, una scuola dedicata a Dilu Melo, virtuosa strumentista che a 12 anni era considerata la miglior violinista del mondo. Era la zia di Rogério, la sorella del nonno. Voi europei, mi disse Rogério, quando parlate di musica brasiliana pensate a Rio o al massimo a Bahia, ma è nel Maranhão che convivono tesori musicali in grado di produrre festività originali. Il nostro carnevale, per esempio, balla ritmi variegati, figli della storia di questa regione. Grande quasi quanto l'Italia, il Maranhão, sostanzialmente una scheggia di Brasile che inizia dove terminano le ultime propaggini della foresta amazzonica, è popolato da poco più di 6 milioni di abitanti e attraversato da una delle maggiori ferrovie mai costruite, la Estrada do Ferro Carajás, 892 chilometri che collegano il più ricco giacimento di ferro del mondo, a Carajás, a uno dei principali porti commerciali dell'America Latina, quello dell'isola di São Luís, appunto. Qui si imbarcano minerali di ferro al prezzo di 50 dollari alla tonnellata, che vengono scaricati in Cina a 140 dollari. Non si deve pensare però a un dinamico e stressato polo commerciale. São Luís, nonostante i suoi 900.000 abitanti, è sonnolenta e misteriosa. Per strada non si respira la violenza quotidiana tipica di certi quartieri di Rio o San Paolo. Le baby gang con la loro colla da sniffare non abitano qui. L'intera città, bagnata dalle acque tiepide della baia di São Marcos e dall'Oceano Atlantico, si muove con lentezza, perennemente accarezzata dalla brezza del mare, a volte in un clima piacevolmente caldo. Una realtà che ha spinto i maranhensi ad adottare come musica ufficiale del proprio stato i ritmi ipnotici e ripetitivi del reggae. un suono che rimbalza lieve da un locale all'altro delle spiagge di Ponte de Areia, 4 chilometri dal centro città, e di São Marcos, patria di surfisti e amanti della vela. Nelle strade di downtown, dove nei fine settimana irrompono dozzine di radiolas, enormi sound system, che mischiano i loro suoni con quello di numerose band in levare. È il regno della massa reggaeira, il popolo del reggae, un movimento in grado di trasformare la città in una sorta di enclave giamaicana. Abbiamo detto della massa reggaeira, il popolo del reggae, quel movimento in grado di trasformare la città di San Luis in una sorta di enclave giamaicana. Nulla hanno a che fare però gli antenati di Bob Marley con la nascita di São Luís, l'unica città tra quelle brasiliane ad essere stata fondata dai francesi. Basta girare per le strade e ci si rende conto guardando i palazzi di questa verità storica. São Luís è, va detto subito, una città nera e lo ricorda anche un monumento che recentemente è stato inaugurato. È stato inaugurato lo scorso 30 novembre ed è un pannello realizzato da 8 artisti neri del Maranhão. È il monumento alla diaspora africana nel Maranhão, pensato per salvare le radici culturali che gli schiavi neri deportati qui in catene hanno lasciato nella cucina, nella fede, nella danza, nel lavoro e nei modi di fare le cose. Un tentativo riuscito di evidenziare il contributo dei neri alla cultura e all'identità del Maranhão. Il progetto riqualifica Praça da Mercê ed è patrocinato dall'Istituto Culturale Vale attraverso una legge federale sugli incentivi alla cultura. Per la realizzazione dell'intera opera era stata composta una commissione di studiosi e persone coinvolte nei movimenti neri della regione. Il monumento è composto da 8 pannelli, 6 metri per 4,80, quasi 5, realizzati da artisti neri del Maranhão, dicevamo, che si sono distinti a livello nazionale nel campo delle arti visive. Un altro pannello, lungo 45 metri, in granito nero, contiene informazioni sulle date, i nomi dei porti d'imbarco, i nomi delle navi e il numero di africani di diverse nazioni sbarcati nel Maranhão tra gli anni 1693 e il 1841. In ogni pannello gli artisti hanno lavorato a partire da un tema direttamente correlato al protagonismo delle persone di colore nella regione, al loro processo di riadattamento nei territori in cui si sono trovati a vivere e a lavorare. La diversità delle tecniche utilizzate per la realizzazione di questi pannelli e l'alto potenziale di comunicabilità del risultato di questi lavori ne fanno un'opera che non lascia indifferente chi li guarda. Dopo l'inaugurazione, il monumento alla diaspora africana è diventato meta di visite guidate per gli studenti delle scuole pubbliche della regione. Quello di portarci gli studenti era una scelta inevitabile per una città nera come São Luís. Quando si parla di territorialità, in particolare dei neri del Maranhão, non si può non evidenziare spazi come i Quilombos, che si trovano sulla costa occidentale nella pianura del Maranhão e che accolgono una notevole quantità di popolazione nera. Sono insediamenti che hanno origine dalle comunità fondate da schiavi africani fuggiti dalle piantagioni, in cui erano prigionieri nel Brasile all'epoca della schiavitù e che costituirono un'importante forma di resistenza alla schiavitù stessa. E a São Luís ce n'è uno storico, il Quilombo di Liberdade, composto da più quartieri dell'odierna topografia cittadina. E non è l'unico. Essendo quello della nostra città una popolazione prevalentemente nera, ha dichiarato Cadia Bogea, presidente della Fondazione Municipale per il Patrimonio Storico, questo monumento è per noi fondamentale perché evidenzia quanto sia stato e sia prezioso il trasferimento di conoscenze che queste persone hanno apportato ai luoghi in cui sono state costrette a vivere a causa della schiavitù.
Fotografias, endereços e o podcast deste e dos outros episódios deste programa em blogs.radiopopolare.it/on the road.
Lá vem meu boi urrando, subindo o vaquejador. Lá vem meu boi urrando, subindo o vaquejador.
La tradizione più importante della gente del Maranhão sono i festeggiamenti legati alla festa del folklore popolare conosciuta come Bumba Meu Boi. Coinvolge personaggi umani e animali fantastici e ruota intorno alla leggenda sulla morte e la resurrezione di un bue. Una festività che ha legami con diverse tradizioni africane, indigene ed europee, incluse feste religiose cattoliche, essendo fortemente associato al periodo delle feste di giugno, in particolare quella di San Giovanni. Tra gli appuntamenti organizzati per i viaggi di Radio Popolare c'è quello nel Quilombo Libertage al Barrasao do Boi da Floresta, dove appena finiscono le celebrazioni del Bumba Meu Boi iniziano i preparativi per le celebrazioni dell'anno successivo.
Olá, eu sou Nadir Cruz, sou coordenadora do Bumba Meu Boi da Floresta, do Mestre Apolônio. Nós estamos localizados na ilha de São Luís do Maranhão, Brasil. A nossa sede está localizada num bairro periférico que é Quilombo Urbano Liberdade.
Ciao, sono Nadir Cruz, sono coordinatrice del Bumba Meu Boi da Floresta di Mestre Apolônio. Siamo nell'isola di São Luís do Maranhão, Brasile. La nostra sede rimane in un quartiere periferico chiamato Quilombo Urbano Libertade.
È un quilombo urbano?
Sì, un quilombo urbano.
Quindi come tutti i quilombo discendenti da popolazione africana. E chi frequenta questo quilombo? Che età hanno?
Aqui nós temos pessoas de todas as faixas etárias. Desde o menorzinho que tem 3 anos, pequenino, até o de maior idade, que tem 86 anos. Então, nesse intervalo, nós temos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, de todas as faixas etárias, e 90% são moradores da comunidade.
Qui abbiamo gente di tutte le età, dal più piccolo che ha 3 anni al più anziano che ne ha 86. Nel mezzo ci stanno i preadolescenti, gli adolescenti, giovani, adulti, tutte le fasce d'età. Il 90% vive qui, nella comunità.
Tutto è finalizzato alla preparazione della festa del Bumba Meu Boi, ma c'è anche un aspetto sociale, perché i ragazzi che vengono qua hanno a loro disposizione anche una biblioteca, un modo anche per tenere lontano i ragazzi dalla strada.
Sì. Porque nós moramos em um bairro periférico onde todas as mazelas sociais estão presentes.
Abitiamo in un quartiere periferico dove abbiamo ogni tipo di problematica sociale. Per combattere questi problemi portiamo avanti, mostriamo la nostra cultura popolare, il Bumba Meu Boi. Lo usiamo in difesa di queste persone. Abbiamo una biblioteca dove offriamo la possibilità di lettura, l'alfabetizzazione dei più piccoli. Abbiamo un laboratorio di informatica dove lavoriamo sull'inclusione digitale, che fa molto bene agli anziani, quelli che fanno più fatica a capire questa tecnologia nella nostra zona. Loro ci cercano per fare le loro ricerche, per imparare, per migliorare la propria vita. E la cultura popolare ha alzato davvero delle trincee nel combattimento alla criminalità. Per esempio abbiamo tantissime gravidanze molto precoci, un indice molto alto. La cultura popolare dà a queste mamme giovanissime l'opportunità, attraverso, per farti capire, il ricamo, di imparare una professione, di eventualmente studiare, avere un modo degno di sopravvivere. Questo è successo a me, sto solo ripassando quello che ho ricevuto. Abitavo per strada, Mestre Apolonio mi ha riscattata. Oggi sono laureata in turismo, ho un post diploma in educazione, cultura e diversità e cerco di recuperare altre persone, altri giovani, tramite questo mio saper fare cultura.
Io sto solo replicando o che ho ricevuto. A mia infanzia, io morei na rua. Então, a cultura popular, o mestre Apolônio, foi quem me resgatou. Hoje eu sou bacharel em turismo, sou pós-graduada em educação, cultura e diversidade, né? E procuro buscar outras pessoas, outros jovens, através desse saber fazer cultural.
Tu precisa ir pro norte, vê Bumba meu boi Bumba. Tu precisa ir pro norte, vê Bumba meu boi Bumba. E bum bum Bumba meu boi, e Bumba meu boi Bumba.
E bum 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 Bumba meu boi, e Bumba meu boi Bumba.
Tu precisa ver a dança do rei Zadiberia. E bum bum Bumba meu boi, e Bumba meu boi Bumba.
E bum 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 Bumba meu boi, e Bumba meu boi Bumba.
No dia desse festejo vai toda a gente pra rua. E bum bum Bumba meu boi, e Bumba meu boi Bumba.
E bum 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 Bumba meu boi, e Bumba meu boi Bumba.
Todo mundo quer espiar a dança do boi Bumba. E bum bum Bumba meu boi, e Bumba meu boi Bumba.
E bum 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 Bumba meu boi, e Bumba meu boi Bumba.
Thank you. precisa ir pro norte, vê bumba, meu boi bumba. Tu precisa ir pro norte, vê bumba, meu boi bumba.
Vê bum, 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 meu boi, vê bumba, meu boi bumba. Vê bum, 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 meu boi, vê bumba, meu boi bumba.
Tu precisa ver a dança do rei Zadibéria.
Vê bum, 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 meu boi, vê bumba, meu boi bumba. Vê bum, 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 meu boi, vê bumba, meu boi bumba.
No dia desse festejo vai toda a gente pra rua.
É bum 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 bum, meu boi, é bum 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 bum. É bum 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 bum, meu boi, é bum 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 bum.
Todo mundo quer espiar a dança do boi bumba.
É bum 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 bum, meu boi, é bum 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 bum. É bum 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 bum, meu boi, é bum 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 bum.
Bumba meu boi bumba, bumba meu boi bumba.
Uno degli aspetti che maggiormente balza agli occhi visitando il Brasile è quello della religiosità. Indirettamente ne abbiamo sentito anche poc'anzi quando si parlava della festa del Bumba Meu Boi, perché c'è anche un aspetto spirituale. Beh, le due grandi realtà che balzano maggiormente agli occhi sono uno, quell'aspetto legato al candomblé, la religione afro-brasiliana legata al culto degli orisha, un culto che è giunto in Brasile dall'Africa, portato da sacerdoti africani e da fedeli che erano stati deportati come schiavi. Nei viaggi organizzati da Radio Popolare c'è sempre la visita a più di un terreiro, che sono i luoghi dove si praticano questi culti. L'altro aspetto che balza agli occhi è quello delle chiese evangeliche, le chiese riformate, quelle che hanno sostituito per gran parte della popolazione la chiesa cattolica, in particolare dopo che il Vaticano aveva stroncato la teologia della liberazione. Ecco, di questi due aspetti della religiosità brasiliana ne avevamo parlato tempo fa con il mitico José Luis del Royo. Vi ripropongo quella chiacchierata. José Luis del Royo, ma il candomblé è ormai una religione che pervade diversi strati sociali ed etnici del Brasile.
Ci sono diversi tronconi della religiosità di origini afro. E da parecchio tempo, diciamo che almeno da 4-5 decenni, è uscito dalla cerchia dei cosiddetti soltanto negri mulati, è entrato fra i bianchi. Ha aiutato molto anche tutta una campagna di musiche, di grandi cantautori che parlavano dell'argomento, scrittori, giornalisti, politici. Tutto questo ha aiutato a rompere molto le frontiere. Qualche anno fa, quando è morta una famosa sacerdotessa, la menininha di Cantuà, e il funerale, c'erano decine e decine di migliaia di persone, credo che si può dire anche centinaia di migliaia, si vedeva chiaramente che la popolazione che accompagnava il feretro era una popolazione totalmente mescolata, diciamo, c'erano di tutti i colori in punto uguale. Dico. Non c'è una frontiera molto rigida tra le chiese, le religioni, è una delle esasperazioni di quelli che fanno le statistiche è sapere chi è cattolico, chi è protestante, chi è del candomblé, chi è kardecista, perché in verità è normale che il brasiliano sia un vada al candomblé e vada alla chiesa cattolica, per esempio, normalissimo, e dunque non c'è una frontiera rigida, non... e pazienza, le diverse gruppi religiosi si adeguano, è così, è una nuova ondata, diciamo così, di riavvivare la religione nell'area protestante, che sono degli, in verità degli anni 60, di 30-40 anni fa, ma che hanno preso molta forza negli ultimi 20 anni. Questo è quello che più tu hai visto, quello che è quello che più cresce.
Anche molto appariscente, grandi templi.
I grandi templi, se tu vedi, sono templi molto semplici. Hanno un grosso spazio, ma sono fatto tipo capannone. È una cosa abbastanza curiosa. Bisogna sapere perché loro crescono. Crescono per un motivo, perché danno una specie di supplenza a quello che manca dell'Stato. La cosa è molto semplice. Prima sono aperti 24 ore al giorno, 24 su 24. Un povero esasperato alla sera, o perché un dipendente di droga o di alcol, o perché ha la famiglia a pezzi, o perché non sa dove andare, può andare lì alle 3 di mattina. Pensi un po' che questo è difficile per le chiese cattoliche, anche per le chiese riformate. Dunque c'è un'attrazione per i settori più disagiati della popolazione, che sono sempre ricevuto e trattato come fratello. Questo gli dà una specie di cittadinanza che non ha. Poi ci sono i miracoli. Quando manca gli ospedali, tu vai lì e il conduttore religioso ti fa il miracolo, ti cura tutto, il cancro, l'AIDS, non lo so, le caspe, il dolore dei tali, tu sei curato immediatamente, dunque vanno in massa. Però, attento, girano molto, anche lì non sono molto fedeli, c'è un nucleo fedeli, ma dopo se il miracolo non funziona vanno altre chiese.
C'è una promiscuità religiosa anche in questo caso?
Anche in questo caso. E chiaro, viene in mente a tutti gli Stati Uniti.
Eh sì, abbiamo visto quando, come negli Stati Uniti, i valori religiosi sono stati determinanti, tornata elettorale, il Brasile non è seconda agli Stati Uniti come presenza della religiosità all'interno della società, ma ha le stesse derive?
No, prima perché è molto promiscua e questo è un vantaggio. Si può discutere moltissimo, è chiaro che uno ligio alla religione protestante riformata o la religione cattolica può anche arrabbiarsi, dire ma come? La religione è una cosa seria, e lo è una cosa seria ovviamente, e dunque i paletti devono essere chiari. Beh, ma la formazione del popolo brasiliano è così, è molto miscegenata, molto e dunque questa religiosità difficilmente ti porta a integralismi. Ci sono sintomi di integralismi, ma non li porta all'integralismo di massa. Anche una cosa abbastanza curiosa, noi abbiamo visto che perfino il neopentecostalismo, che è quello che dovrebbe soffrire molta influenza dell'integralismo nordamericano, anche se integralista nel senso religioso, non lo è in senso politico. Moltissime di queste chiese votano per esempio a sinistra e non supportano, e hanno una volontà abbastanza chiara di dire noi non siamo uguali alle chiese nordamericane, anzi noi siamo indipendenti, perché per molto tempo sono stato accusata, e era vero, di essere stato finanziato all'inizio di chiese nordamericane. Oggi c'è questo quasi nazionalismo di dire no, non lo siamo, siamo un'altra cosa. Per fortuna.
Quindi in un periodo dove si parla tanto di fondamentalismi religiosi, il meticciamento potrebbe essere un'ancora di salvezza?
Sono fenomeni storici molto lunghi per dare una valutazione così categorica, ma io credo che in Brasile, senza dubbio nessuno, è un buon esempio. È un buon esempio. Rispetto moltissimo, come ho detto, quelli religiosi, quelli fedeli che dicono che bisogna avere più chiarezza, ognuno della sua, ma però concretamente è una popolazione estremamente magica religiosa, perché dopo c'è anche un po' tutta una componente magica in Brasile, no? Non soltanto strettamente religiosa. Aiuta, devo dire che il fondamentalismo tutto sommato è molto contenuto in Brasile e non arriva ad avere un'incidenza negativa o di peso negativo nella politica. Ci sono altre cose che hanno peso negativo nella politica, ma questo no.
Homem de movimento, martelo do tribunal, sumiu na mata dentro, foi pego sem documento, terreiro regional. Uerarara, uerarara, terça-feira capoeira, arara, tô no pé de verdadeiro rarará, derradeiro rarará, não me impede de cantar. Tô no pé de onde der arará. Bimba biriba, me diga, taco de arame, cabaça, barriga. São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento, nunca foi um marginal. Sumiu da praça a tempo, caminhando contra o vento, sobre a prata capital. Poeira arará, poeira arará, terça-feira capoeira arará. Tô no pé de onde der arará. Derradeiro arará, verdadeiro arará, não me impede de cantar. Tô no pé de onde der arará. Poeira arará, poeira arará, essa feira. Derradeiro rarará, derradeiro rarará, não me impede de cantar rarará. Tô no pé de onde der rarará.
Una meraviglia naturalistica del Maragnao sono le dune delle Lençóis Maranhenses, una realtà che regala al visitatore uno spettacolo incredibile, unico al mondo. Viste dall'alto, le dune sembrano panni bianchi stesi ad asciugare in un pomeriggio ventoso. Infatti il nome di questo luogo, Lençóis Maranhenses, significa lenzuola del Maragnao. Comunque lo si chiami, è un deserto magico con ondate dopo ondate di scintillanti sabbia bianca. Banchi di pesce argentati nuotano in pozze blu e verdi brillanti lasciate dalle piogge. I pastori guidano carovane di capre sulle dune imponenti e i pescatori prendono il largo, guidati solo dalle stelle e dai fantasmi di vecchi naufraghi. Sembra un mondo parallelo, invece è un parco nazionale di 600 miglia quadrate, creato 4 decenni fa per proteggere questo improbabile ecosistema. È come se il mare vicino alle Bahamas fosse improvvisamente apparso come un miraggio in mezzo al Sahara. Solo che in questo deserto il miraggio è reale. In realtà, secondo gli standard più tecnici, il Lençóis non è un vero e proprio deserto, perché sulla regione cadono circa 47 pollici di pioggia all'anno. Per definizione, un deserto ha una media di meno di 10 pollici all'anno. Ed è proprio la presenza dell'acqua a rendere possibile il paesaggio sabbioso. Due fiumi vicini, il Parnaíba e il Preguiças, trasportano la sabbia dall'interno del continente all'Atlantico, dove le correnti oceaniche la spingono verso ovest. Gran parte dei sedimenti si depositano lungo la costa del parco, lunga una 70 chilometri. Qui, durante la stagione secca, soprattutto in ottobre e novembre, un implacabile vento da nord-est spinge la sabbia fino a 30 miglia nell'entroterra, scolpendo dune a forma di mezzaluna alte fino a 40 metri. Una successione di dune a perdita d'occhio. Quello delle Lençóis Maranhenses è un moto perpetuo. In alcuni punti queste dune possono avanzare fino a 20 metri all'anno ed è per questo che il paesaggio viene radicalmente trasformato da ogni ciclo stagionale. Le lagune rinascono ogni anno dopo che le piogge da gennaio a giugno riempiono le valli tra le dune. Alcuni di questi specchi d'acqua temporanei sono lunghi più di 90 metri, profondi fino a 3. All'inizio di luglio, nel momento di massima espansione, le lagune possono diventare interconnesse quando i fiumi, come il Rio Negro, tagliano in due le dune. Quindi i pesci hanno una via per migrare nelle lagune, dove si nutrono di altri pesci o di larve di insetti sepolti nella sabbia. Alcune specie di pesce, come il pesce lupo, trascorrono anche la stagione secca dormienti nel fango, emergendo quando ritornano gli acquazzoni. Una volta terminata la stagione delle piogge, le lagune cominciano ad evaporare nel caldo equatoriale e il loro livello dell'acqua può scendere fino a un metro al mese. Nell'area delle Lensoisch, ovviamente dopo per le percorse, dopo averci corso sopra, dopo aver nuotato nelle pozze d'acqua. C'è anche un'altra esperienza molto intrigante che facciamo nel viaggio con gli ascoltatori di Radio Popolare, ovvero navigare lungo il rio Beira. Beh, è uno spettacolo affascinante per gli uccelli che si incontrano durante il viaggio, anche per delle scimmie impertinenti che si incontrano all'altezza delle piccole Lensoisch, che è un altro universo come le Lensoisch di cui vi abbiamo parlato, semplicemente con dune un pochettino più bassa, una superficie più piccola, ma sono altrettante magiche. Ecco, lì bisogna stare un attimo all'occhio quando si attracca con la barca a delle scimmiette impertinenti. Poi sempre lungo il fiume si farà tappa alla casa do farina per conoscere il processo di produzione della farina di manioca fatta in casa. Si farà tappa anche a vedere un faro che troneggia lì sul fiume a Mandakaru. E poi si farà tappa anche in un altro paesino per un pranzo di quelli difficili da dimenticare, dove per esempio si incontra un biologo.
Olá, eu me chamo Jamerson, sou um dos cuidadores da casa Novo Horizonte, que é esta casa aqui que você acabou de conhecer. É uma casa que está integrada ao sistema de vida aqui desta comunidade chamada Bar da Hora, em Barreirinhas, Maranhão, Brasil.
Mi chiamo Jamerson e sono uno dei curatori della Casa Novo Horizonte, questa casa che hai appena visitato e che fa parte del sistema di vita di questa comunità chiamata Bar da Hora, em Barreirinhas, Maranhão, Brasile. Siamo molto vicini all'ingresso del Parco Nazionale Lensoisch Maranhenses e questo è un piccolo posto abitato da un centinaio di famiglie di pescatori e pescatrici che preservano un modo di vita molto particolare, centrato sulla pesca artigianale. Io e la mia famiglia, che non siamo pescatori, viviamo di agricoltura. Coltiviamo il nostro orto, utilizziamo quel che sappiamo di questa natura per integrarci, scambiando coi pescatori i nostri prodotti. Loro ci danno il pesce, i crostacei, i frutti di mare e noi a loro gli alimenti che qui produciamo. Questo stile di vita ci piace molto e fa bene alla nostra salute, non solo quella fisica ma anche il convivio sociale, familiare. Tra tutti ci teniamo molto, è un bel posto dove vivere e pensiamo di essere un punto di riferimento per altri luoghi che hanno bisogno di preservare la natura, l'ambiente, per conservare questa nostra ricchezza. Abbiamo molta varietà di alimenti, li abbiamo a casa, ci cadono dagli alberi, è tutto a nostro beneficio.
Perché qui abbiamo molti alimenti che abbiamo in casa, caindo dalle nostre frutta e utilizziamo questo per beneficio proprio.
Lui vive qua con la famiglia, la moglie, il bambino.
Sì, vivo qui con mia sposa Talita, mio figlio Francesco, ma acima di tutto con tutta la comunità.
Vivo qui con mia moglie Talita, mio figlio Francesco, ma soprattutto con tutta la comunità. Questo ci caratterizza. Non esiste il concetto di casa mia, c'è la nostra comunità. Dobbiamo aver cura della comunità come curiamo la nostra propria casa. Tutto quello che succede all'interno di questo posto succede a tutti noi. E il nostro senso comunitario è fortissimo. Siamo una grande famiglia.
Então o que acontece na comunidade é como se acontecesse dentro da nossa casa. Então nós temos um sentimento de comunidade ainda muito forte, muito preservado, que faz com que a nossa casa não seja só esse espaço aqui, seja a comunidade toda. É como se fosse uma grande família.
Noi abbiamo visto in giro per il mondo dei posti molto belli come questo, rovinati dal turismo. Cosa si può fare per evitare che il turismo rovini un posto come questo?
Muitas pessoas que vêm visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vêm atraídos pela beleza natural. Só que essa beleza natural, ela guarda uma beleza muito maior, que é as pessoas. Os seres humanos que vivem aqui, que cuidam desse lugar há séculos, e que vivem aqui preservando e cuidando, e que querem continuar vivendo aqui.
Molta gente che viene a conoscere i Lençóis Maranhenses arrivano attratti dalla bellezza naturale, ma qui abbiamo una bellezza ancora più grande, che sono gli esseri umani che si occupano di preservare questa natura da secoli. Vivono qui per curarla e vogliono continuare a farlo, a essere pescatori, raccoglitori di frutti di mare. La cultura della gente di qui, questo modo di vivere, è bello tanto quanto le dune e le lagune. E se queste persone continueranno ad esserci, il parco continuerà ad esserci. Le persone sono il cuore del turismo di base comunitario. Siamo qui da molto, da secoli, da millenni e vogliamo continuare a vivere esattamente così.
As pessoas são o centro do turismo de base comunitária. São as pessoas. Estamos aqui há muito tempo, há milênios, séculos, e vamos continuar se preservarmos esse modo de vida aqui.
Eu sou o canto da massa que por onde passa a bala geral. Vou espalhando sorriso, levando tempero, um pouquinho de sal. Eu sou o som que envolve, fazendo sua pele se arrepiar. E se você estava triste, sou o que faltava para lhe alegrar. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou ilê, Olodum, sou Badawê, eu sou afro, eu sou povo. Eu sou astral, eu sou tambor, pro seu frio eu sou calor. Olha eu aqui de novo. Eu sou amor, eu sou ilê, Olodum, sou Badawê, eu sou afro, eu sou povo. Eu sou astral, eu sou tambor, pro seu frio eu sou calor. Olha eu aqui de novo. Me leva no afro, me leva que eu vou, me leva. Não posso ficar sem você. Me leva no afro, me leva que eu vou, me leva. Não posso ficar sem você.
Con Margarece Menese siamo sbarcati a Bahia, che ricordo nel nostro viaggio di settembre sarà la tappa antecedente alla settimana che faremo poi nel Maragnao. Beh, in quel di Salvador de Bahia incontriamo Charlie. Charlie è una guida, ma anche una sorta di enciclopedia vivente sulle bizzarrie e curiosità della città in cui vive.
Charlie, come mai questa città si chiama Salvador de Bahia?
Bene, Salvador prima di tutto perché portoghesi volevano scegliere un posto come capitale della colonia del Brasile. L'hanno dato nome della città di San Salvador, città fortezza di San Salvador della Baia di Tutti i Santi. Prima di San Salvador, per salvare tutto il sistema brasiliano, che prima è stato diviso in 15 lotti di terra, capitania ereditaria, un sistema che non ha funzionato. Quindi San Salvatore per salvare tutto il sistema.
Sì, ma non era il meccanismo che dove arrivavano i portoghesi usavano battezzare quella città con il nome del santo di quel giorno?
Esatto, ma Salvador in quello senso di San Salvador per salvare il sistema, Baia di Tutti i Santi, perché noi abbiamo proprio qui alla città la Baia di Tutti i Santi che è stata scoperta da Amerigo Vespucci al 1° novembre del 1501, quindi lui ha scoperto la Baia di Tutti i Santi.
E se arrivava il giorno dopo?
Il giorno dopo sicuramente poteva chiamarsi Baia dei Morti, perché 2 novembre è giorno dei morti, ma grazie a Dio lui è arrivato 1° novembre del 1501, giorno di Tutti i Santi.
Tutti conosciamo una vaga idea di quello che è il carnevale in Brasile, in particolare il carnevale a Salvador de Bahia. Ci dici due numeri sul carnevale di Salvador?
Va bene, abbiamo alcuni numeri qui particolari. Solo per dire, 2 milioni di persone in giro tutti i giorni durante il carnevale, 8 giorni di festa, 2 milioni di persone, 19 milioni di litri di birra sono consumati durante il carnevale, le grosse compagnie di birra litigano tra di loro per sponsorizzare il carnevale di Salvador. Quindi ci sono anche altre cose, ragazzi, 6 milioni di preservativi sono distribuiti durante il carnevale, quindi 19 milioni di litri di birra, 6 milioni di preservativi.
Perché qual è la parola d'ordine del carnevale?
Nessuno è di nessuno.
Con la supervisione di Charlie visiteremo il Faro da Barra, il Corso della Vittoria, l'Elevador La Cerda, il centro storico di Salvador de Bahia e il celeberrimo quartiere del Pelourinho. Andremo poi anche a visitare la casa di Jorge Amado, ovviamente una tappa obbligatoria, la casa di Jorge Amado a Rio Vermelho. Andremo poi qua, non con Charlie, ma ricordo che tutto il tempo che staremo in quel di Salvador saremo accompagnati, oltre che da Monica Paes, anche da Miriam. Andremo nel quartiere di Alogados, dove incontreremo Joselito, che cura un progetto di educazione e di economia solidale che, quando l'ho raccontato al professor Di Stefano, quasi non ci credeva. Dovrebbe parlarvene lui in una delle sue trasmissioni del progetto di Joselito. Sempre a Salvador de Bahia andremo in un altro slam, perché Joselito lo incontreremo in uno slam. Andremo nel Candeal, che è uno dei quartieri storici della città, è il quartiere di Carlinhos Brown, e lì andremo nel ristorante che ha aperto la mamma di Carlinhos Brown. Noi l'abbiamo incontrata nel viaggio che abbiamo fatto lo scorso maggio e non ci abbiamo pranzato come invece faranno coloro che andranno a settembre, però la mamma di Carlinhos ci ha fatto un regalo.
Donna Amada é mãe de Brau, quer dizer, mãe de Antônio Carlos Santos de Freitas, o Carlinhos Brau, né? Mãe de 9 filhos, ele é o primogênito, pessoa muito especial, sem palavras.
Sono Madá, mamma di Brown, madre di Antônio Carlos Santos de Freitas, il Carlinhos Brown. Sono madre di 9 figli, lui è il primogenito, una persona molto speciale, da rimanerci senza parole.
In Alfa Gamma Betizado tu hai cantato una canzone.
In Alfa Gamma Betizado ele canta una musica per Sant'Antonio. Sabe che musica è? Canta un pedacinho.
Falhou agora.
Ah, canta una di
Sant'Antonio. No, ma io tengo che cantare. Oh, Jesus, io stavo cantarolando tanto ela esses dias.
Ma adesso la volevo fare, l'ho canticchiata continuamente in questi ultimi giorni.
Lei è molto fedele a Sant'Antonio e fa questi tre giorni, si racconta di queste giornate di Sant'Antonio.
Muitas bênçãos, saúde. Passei por problema seríssimo de saúde.
Sono devota di Santo Antonio, che mi ha benedetto e concesso tante grazie, mi ha dato salute. Ho avuto un problema gravissimo di salute ed eccomi qui.
Il nome di Carlinhos originale
è Antonio. Antonio Carlos.
Antonio Carlos.
Il nome di Carlinhos, infatti, è Antonio. Antonio Carlos.
Foi una mistura do... Eu gostava de Santo Antônio porque eu fui nascida e criada aqui, vendo casas bem distantes, o povo rezando, e meus pais crentes, né? Crente, protestante, fiéis, e eles não deixavam eu ir, mas eu escutava. Era...
Santo Antônio mi è sempre piaciuto. Sono nata e cresciuta qui, vedendo nelle case, anche lontane, la gente devota a Santo Antônio che pregava. I miei genitori erano protestanti fedeli, non mi lasciavano andare in quei posti, ma io li ascoltavo lo stesso.
Qui era só mato, povo do candeeiro, fogão a lenha, mas era muito bonito. E eu aprendi, entendeu? Eu aprendi a cantar as rezas do Santo Antônio, mas tem hora que falha, né?
É
o 7.7.
Qui c'era solo erba mata, lampioni ad olio, forno a lenha. Ma era molto bello e ho imparato a cantare gli inni in onore di Sant'Antonio.
Antonio, Antonio, santo di Gesù amato, valei-me sempre con il vostro amparo. Antonio, santo di Gesù amato, valei-me sempre con il vostro amparo. Antônio, Antônio, santo de Jesus tão forte, valei-me sempre na vida e na morte. Antônio, santo de Jesus tão forte, valei-me sempre na vida e na morte. Antônio, Antônio, santo de Jesus, amigo, valei-me sempre no maior perigo. Antônio Santo de Jesus, tão forte, valei-me sempre na vida e na morte.
Antônio Santo, Antônio, Antônio, Antônio Santo.
Difficile non innamorarsi di un viaggio come questo. Chiedetelo a chi l'ha fatto a maggio. Ricordo che le nuove date sono dal 10 settembre al 23 settembre. C'è ancora posto per iscrivervi. Poi a ottobre abbiamo un'altra meta, A ottobre si va in Senegal. Ma ne parliamo un'altra domenica. Siamo arrivati al termine di questa puntata di On The Road. Io vi ricordo che per ascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road, per esempio quelle che in passato avevamo dedicato a Salvador de Bahia, oggi ne abbiamo parlato proprio per pochi minuti, ecco, trovate invece delle puntate nel nostro blog che dettagliano meglio questa città. Ecco, il nostro blog è On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Detto ciò, a me non resta che salutarvi, a voi, e di andare sul sito della radio per vedere i dettagli di questo viaggio, o al limite quello del viaggio in Senegal del mese di ottobre. Buona domenica da Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
Paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Pra televisão, eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém.